a tutti e spiego un attimo il perché siamo presenti, perché in questa location, perché siamo presenti nella cappellina di questa casa, perché stasera vogliamo affrontare un testo, o meglio la prima parte, il primo paragrafo di un testo importante che ci introdurrà poi Gianluigi Nicola, un testo importante di Teilhard. Per chi è nuovo, perché c'è qualcuno di nuovo questa sera, bisogna forse fare un po' di storico, nel senso che questi incontri su Teilhard noi li facciamo ormai da un anno, questo è il secondo anno, e si è creato un piccolo cenacolo di amici, ecco, che si è trovato a cadenza quindicinale per un anno intero. Abbiamo ripreso con ottobre e grazie al, devo dire, l'altissima guida, ecco, di Gianluigi Nicola, chi lo conosce sa di cosa parlo, appunto ci ha introdotto, ecco, siamo introdotti in questa figura straordinaria di Teilhard de Chardin. E quest'anno il percorso vuole essere un po' diverso, partiamo sempre da delle opere, da dei contenuti importanti alla luce di Teilhard, ma ogni tre incontri si è pensato di affrontare un paragrafo della Messa sul Mondo. Quindi abbiamo fatto due incontri in ottobre con delle tematiche particolari, segue un calendario che poi è a disposizione di tutti. E poi il terzo incontro sulla Messa sul Mondo, quindi sarà così, poi ancora due incontri a livello più di conferenza che faremo sempre nella saletta di là, ma il terzo di nuovo incontro qui in cappellina, altro paragrafo sulla messa sul Mondo. Quindi perché qui in cappella e perché con questo anche così un po' aspetto scenografico? Semplicemente perché vuole essere più un incontro di meditazione, non vuole essere solo una conferenza, vuole essere un momento di meditazione su un testo importante, un po' complesso, lo vedremo, ma a questo punto difficile, non difficile, complesso, non complesso, non conta più, è un testo mistico, altamente mistico, e allora si è pensato che forse metterlo sotto forma di meditazione o di incontro, di preghiera, forse era il modo migliore per esaltare questo testo. Avete su quel foglio il primo paragrafo della Messa sul Mondo, tutto il testo è scaricabile poi anche su internet, cioè, se mai poi vi lascio gli estremi, e così un esperimento anche per noi questo, anche per te mi sembra che
è nuovo.
È proprio nuovo. Spiego solo due notizie su ciò che c'è sull'altare. La luce che è il fuoco, tornerà il tema del fuoco anche questa sera, una tematica, un simbolo molto importante per la tradizione cristiana, ma non solo, per Teilhard. E poi c'è questo vaso di terra. La terra è un altro elemento importante. La terra è il mondo, in qualche modo, la creazione, vuole rappresentare la creazione, e la terra è qualcosa di scuro, di buio all'interno di questa terra, ma tutto ciò che è grembo, scuro, buio, è anticipo di vita, pensate al grembo materno, è anticipo di vita, ecco. O il terreno stesso, il seme lì morirà per poter esplodere alla pienezza. Ecco, sono tutti elementi concatenati che torneranno anche questa sera, e appunto perché vuole essere un incontro di preghiera, anche non soltanto una conferenza, vi ho messo verso del foglio una preghiera di una tradizione non cristiana, Tagore lo conoscete, una tradizione induista, e pensavamo che fosse un bel momento, un bel modo per chiudere questa serata. La iniziamo rivolgendoci al Padre, al Dio di ogni dono, quella preghiera invece che Gesù ci ha insegnato. Avete un lumino in mano, e così poteva essere significativo anche al termine, magari prima della preghiera finale, di venire all'altare e accendere il lumino al fuoco, perché questa energia, questo fuoco, questa luce che ci portiamo dentro, non è altro che la compartecipazione, la partecipazione a un fuoco più grande, una luce più grande, ovviamente, che quella dell'assoluto. E quindi è un modo per entrare in contatto con questa energia, con questa luce, per essere significativi anche per il mondo intero. Sono tutte un po' tematiche che torneranno questa sera. E, bene, quindi possiamo alzarci in piedi. E rivolgiamo la nostra preghiera, spegnendo prima i cellulari, ovviamente. E ci rivolgiamo appunto al Padre con la preghiera di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Possiamo stare.
Ecco Luigi, se vuoi presentare, così fare collegamento semmai con gli incontri precedenti, quello che stiamo facendo, e presentare la messa sul mondo come testo. Ecco. Poi la serata vorrebbe essere un dialogo tra me e Gianluigi, questo è un po' l'obiettivo, ma ecco, sarebbe bello anche che partecipaste. Non è una lezione cattedratica, ovviamente, è anche un momento in cui si può intervenire o man mano, o forse sarebbe meglio ancora alla fine, ecco, per chiudere un pochino prima della preghiera.
Certo. A beneficio delle persone che ci sono questa sera per la prima volta, ricordo che Teilhard è gesuita francese, e come molti gesuiti, era sacerdote, aveva fatto un lungo percorso di preparazione e aveva scelto un suo cammino, di tipo scientifico. Come molti altri gesuiti hanno scelto dei cammini, diciamo così, specialistici e hanno lasciato un segno nella storia. Teilhard era un paleontologo, la scienza la conosceva molto bene, conosceva bene la biologia, considerava la biologia la scienza della complessità, è stato un precursore nel campo delle teorie della complessità, che lui ha utilizzato correntemente nel dipanare il suo pensiero, che non era esclusivamente scientifico, ma era un pensiero, diciamo così, olistico, che abbracciava la complessità dei problemi della vita sulla Terra. Teilhard conosceva bene l'evoluzione, conosceva bene il magistero della Chiesa, conosceva molto bene, molto profondamente l'annuncio. E lo viveva in grande profondità. Dunque siamo davanti a un personaggio che è allo stesso tempo molto razionale, molto scientifico, che utilizza il metodo scientifico e utilizza la scienza per decodificare alcune fette di verità. Ma nella profondità del suo animo, del suo spirito, Teilhard si faceva condurre, o meglio, si faceva attraversare dalla luce di Dio per decodificare altre fette di verità, per altra strada, per altra via. E nella persona di Teilhard si va a creare una sintesi ineguagliabile tra scienza e spiritualità, due dinamiche che vogliono entrambe rispondere a questo anelito dell'uomo che, unico animale sulla terra, si chiede perché. Cosa c'è oltre? Chi sono io? Teilhard come scienziato ha girato molto il mondo, ma come scienziato troppo avanti sui tempi ha scansato i roghi perché facevano parte del Medioevo, ma ha comunque avuto, come amo dire, come voi sapete, ha avuto un biglietto di sola andata per la Cina. E quindi ha lavorato per 20 anni in quell'ambiente, in quelle terre, viaggiando molto e esercitando il suo mestiere di paleontologo e di geologo nello stesso tempo. Nell'ambito di questi suoi viaggi e nell'ambito di questa sua attività scientifica è venuto a trovarsi un giorno in prossimità del deserto di Gobi, con tutte le suggestioni che può lasciare il deserto, suggestioni che Teilhard aveva già vissuto in Egitto, dove era andato a insegnare chimica e fisica al Cairo, ma comunque spostandosi dalla città sapeva benissimo cos'era il deserto. Ecco, vicino al deserto dei Gobi, sui contrafforti dell'Urdo, lui si trova a dover dire messa, ma è nel deserto, non c'è nulla, c'è solo il sibilo sottile del vento. Questa immensità che attraversa l'anima. Allora Teilhard celebra la messa offrendo il mondo e utilizzando il mondo come sacrificio nei confronti di Dio. Un sacrificio molto particolare perché la messa sul mondo è stata scritta, è stata completata il giorno della trasfigurazione del 1923, anno in cui è stata scritta questa messa. E il simbolo non è certamente secondario, un'offerta, un sacrificio, ma che è trasfigurante. Dunque, Teilhard, scrivendo questa messa sul mondo, comunica tutta la sua anima mistica, la sua profonda anima mistica, la sua grande ascesi coltivata in lunghi anni, e ci porta in un mondo parallelo, eppure sostanziale, eppure essenziale. Allora, io comincerei a leggere questo primo paragrafo di quello che è questa composizione, la messa sul mondo, e questo primo paragrafo lo leggo a sua volta a piccoli paragrafi, in modo che con Don Paolo possiamo un pochino scambiarci qualche idea, principalmente le sue, perché come messa sul mondo lo coinvolge direttamente in quanto sacerdote, e poi arriveremo alla fine, sperando di aver chiarito un po' bene questo percorso, e ne parleremo liberamente tutti insieme.
Anticipo solo con due osservazioni, se non lo permetti. Questa è una preghiera. Infatti il testo sentiremo inizia poiché ancora una volta, o Signore, quindi qui c'è un prete, c'è un uomo, c'è uno scienziato che si rivolge a Dio, alla divinità, come una preghiera. E questo è importante. Il Concilio Vaticano II, che verrà celebrato molto più tardi, del 23, dice nella Lumen Gentium che la messa, l'Eucaristia, è la forma di preghiera più alta. Fons et culmen, fonte e culmine della preghiera. Tutto parte da lì e tutto arriva lì. Quindi teniamo presente che questo testo è una grande preghiera. E che cos'è la preghiera? La preghiera è un dialogo con una presenza riconosciuta come origine e come destinazione di tutto. Tutto parte da lì e tutto si conclude lì a questa origine. Quindi entrare in dialogo, dialogo non è un monologo, la preghiera non è un monologo, ma è un dialogo, quindi vuol dire che suppone una risposta. O se vogliamo, La preghiera è risposta a una provocazione, e provocazione vuol dire colui che ti chiama fuori dal tuo ego, dal tuo io, e quello è vita. Questa è la preghiera. E la preghiera viene elevata da un uomo che si riconosce precario. Io cerco sempre di tornare all'origine della parola preghiera, prex precis, e la preghiera non può che essere elevata da un uomo che vive la sua precarietà. Allora, l'uomo che si riconosce precario, insufficiente, povero, debole, ha bisogno di tornare all'origine, alla fonte a cui dissetarsi. Chi non si sente precario non potrà mai pregare, è sufficiente, è autosufficiente, ma l'autosufficienza vuol dire morte, perché prima o poi ci si esaurisce. Ecco, allora Teilhard entra in questa dinamica della preghiera, questa è una preghiera. E poi l'altro aspetto è, diceva prima Gianluigi, che quella messa sul mondo viene conclusa, comunque porta una data precisa, 6 agosto del 1923. 6 agosto è il giorno della trasfigurazione, è il giorno della trasfigurazione, non è un caso, perché l'uomo che prega, l'uomo che entra in contatto con la propria origine, è il primo passo per compiere una trasfigurazione. E trasfigurazione, metamorfè in greco, vuol dire cambiamento di forma. Questo è fondamentale. Allora la preghiera, la meditazione, se vogliamo, l'entrare, l'uscire da se stessi per rientrare pienamente in se stessi, è compimento di trasfigurazione. E se non ci si trasfigura, se l'uomo non si trasfigura, non cambia forma, perché la vita è un cambiamento di forma, è un processo che ti porta a una destinazione, cioè al completamento di te stesso. Ecco, se la vita non è una trasfigurazione, una trasformazione, è una sfigurazione. Chi non si trasfigura, si sfigura. Alle 8:15 del 6 agosto del 45 viene sganciata su Hiroshima la bomba atomica, il giorno della trasfigurazione. Ecco, anche la scienza, il massimo della scienza, perché l'ordigno è possiamo dire che il concentrato di menti umane eccelse, ebbene, la scienza, anche la scienza, se non opta per una trasfigurazione dell'uomo, l'alternativa è optare per la sfigurazione. Quel giorno si compiuta la sfigurazione dell'umanità. Un'umanità si è sfigurata. Ecco dove porta la preghiera. La preghiera porta all'impedirsi di essere sfigurati e di sfigurare. Chi non prega, cioè chi non rientra in se stesso, chi non ricerca il proprio io, la propria sorgente interiore, qui non stiamo parlando solo di cristianesimo ovviamente, chi non torna alla sua origine opterà sempre per una sfigurazione, la propria e quella di chi distacca. Ecco, pensavo che fossero due concetti secondo me importanti per poter iniziare a leggere questo testo.
Poiché, una volta ancora, o Signore, non più nelle foreste dell'Asia, ma nelle steppe dell'Asia, io non ho né pane, né vino, né altare. Mi eleverò al di sopra dei simboli, sino alla pura maestà del reale, e ti offrirò, io, tuo sacerdote, sull'altare della terra intera, il lavoro e la fatica del mondo. Là, in fondo, il sole ha appena cominciato a illuminare l'estremo lembo del primo oriente. Una volta ancora, sotto l'onda delle sue fiamme, la superficie vivente della terra si desta, vibra e riprende il suo formidabile travaglio. Porrò sulla mia patena, o Signore, la messa appena da questa attesa da questa nuova fatica, e verserò nel mio calice il succo di tutti i frutti che oggi verranno spremuti. Il mio calice e la mia patena rappresentano le profondità di un'anima ampiamente aperta alle forze che tra un istante da tutte le parti della terra si eleveranno e convergeranno nello spirito. Mi giungano pertanto il ricordo e la mistica presenza di coloro che la luce sveglia per una nuova giornata. Come amo dire, è la spiritualità delle bucce di patata. Perché la buccia di patata non esiste in natura, esiste la patata. La buccia di patata esiste quando c'è un'azione cosciente che decide di pelarla. E quindi pelando la patata, facendo un'azione, entrando in relazione con la patata, io ottengo delle bucce. Ma se in questa azione assolutamente prosaica, assolutamente normale, non vivo la mia spiritualità, io sono scisso, sono separato, sono staccato. La spiritualità non si vive in un ambiente dedicato, in un ambiente riservato. Si vive nella vita, attraversa la vita, vivifica la vita, e la vita passa anche attraverso le bucce di patata. Ma quello stesso momento è un momento di vita, non è altra cosa. Ho fatto un po' un paradosso, ma per dirvi che Teilhard, in questo pezzo, prende il lavoro e la fatica del mondo, non prende degli asceti, degli spiriti, prende il lavoro e la fatica del mondo. Prende l'ordinario quotidiano, prende quello che succede in quella giornata e lo offre. E da questa fatica esce una messe. Da tutti i frutti che in quel giorno verranno spremuti esce il succo da mettere nel calice. Ma questi frutti che verranno spremuti sarà l'azione di ogni persona sulla terra che mette in gioco se stessa per sopravvivere secondo il dettame biologico e quindi per esistere biologicamente, ma non solo per esistere, ma per fare qualcosa di più, per agire la propria consapevolezza, per indagare questo anelito all'oltre. Quindi la gente si sveglia in quella mattina, si mette in gioco, si spreme per potersi mettere in gioco e il succo di questa spremitura viene messo nel calice ideale di Teilhard e offerto.
Il paragrafo che è un po' l'oggetto del nostro incontro porta il titolo di offerta. L'offerta in una messa, in una celebrazione eucaristica, teniamo presente che il rito preconciliare a cui si sta riferendo Teilhard è un po' diverso dal nostro, ma gli elementi sono sempre gli stessi, cioè si offre qualcosa. Però se ci pensiamo un attimo, cosa si può offrire a Dio? Si offre a Dio ciò che in realtà è stato un dono di Dio. Cioè non possiamo offrire se non ciò che abbiamo ricevuto. È curioso questo. In un prefazio della liturgia, a un certo punto si dice: noi ti offriamo le cose che tu ci hai dato. Noi ti offriamo le cose che tu ci hai dato, tu donaci in cambio te stesso. È un gioco, vedete, è un gioco di offerta a colui che tutto ci ha offerto, che tutto stiamo attenti, non ci ha regalato, ma ci ha donato. Mi piace questo, l'ho approfondito poco tempo fa, ma vorrei, mi rimetto adesso, non ci ho pensato, ma però penso che è il momento forse migliore per sottolineare che c'è un abisso tra regalo e dono. Il regalo è qualcosa che viene donato e basta, ma Dio non ci regala nulla. Dio non ci regala nulla, perché tutto ciò che ci dona è appunto come se ci fosse sopra un sigillo dicendoci: adesso compilo tu. Cioè, il regalo è finito in se stesso, il dono è una potenzialità. Allora ha donato la terra straniera, la terra promessa agli ebrei, ad esempio. Ma era una terra da lavorare, da far fruttare, dove compiersi. La vita non è un regalo. Dio non ci ha regalato la vita, ci ha donato la vita. Nel senso che adesso ci chiede di portarla a compimento. Non ci ha creati, ma ci ha dato la possibilità di crearci. Noi non siamo esseri creati, siamo esseri in creazione. In divenire, ecco l'offerta. Tu ci hai dato, no? Noi ti doniamo ciò che tu ci hai dato, ma te lo riconsegniamo a questo punto a livello concreto. No? E questa è la storia del dono. Questo penso che sia molto importante. E poi bello anche la sottolineatura che hai fatto. E cosa possiamo donare se non la nostra vita? Ma la nostra vita appunto di tutti i giorni, la nostra vita, ogni gesto, tutto. È bellissimo perché non c'è nulla dell'essere umano che merita di essere gettato via. Nulla, nulla. Tutto è importante. Tutto è sacro. O meglio, non c'è più distinzione forse tra sacro e profano, no? Perché tutto è divino. Non c'è più un'azione, non c'è più un aspetto, non c'è più una qualcosa che non possa essere oggetto di dono. E questo penso che sia importantissimo. Una falsa spiritualità, un falso cristianesimo, ci ha chiesto troppe volte di sbucciarci un pochino, no? Di togliere come un carciofo, no? Le varie. Perché l'importante è quello che c'è. Ma una foglia, togli un'altra, alla fine non rimane nulla. Ecco, il cristianesimo come offerta di tutto, perché tutto, agli occhi di Dio, tutto è importante. Là in fondo il sole appena incomincia a illuminare l'estremo. Ecco, questa indicazione del sole penso che sia importante. Perché c'è un mondo che sta sotto il sole. Allora che cos'è questo sole? Sole vuol dire energia, sole vuol dire vita, sole vuol dire vita, vita divina in qualche modo. Quindi tutto ciò che sta sotto il sole è chiamato a esplodere. Il fiore che nasce da quella terra scura, il sole sboccia in virtù dell'energia che sta sopra, no? Il sole non è altro che il sacramento della luce. Guarda questo sole che sta sopra, è bellissimo. Sotto l'onda delle sue fiamme tutto è chiamato a esplodere.
Interessante notare come sotto l'onda delle sue fiamme la superficie vivente della terra si desta viva. Non è un qualcosa che si sveglia e mangia la brioche, poi. vibra, cioè è attraversato profondamente, ma di più è nelle condizioni di poter essere attraversato profondamente. È qualcosa che esiste, è qualcosa, a me piace dire, che ha saputo attraversarsi, è qualcosa che ha saputo attraversare se stesso per avere la disponibilità ad essere attraversato da qualcos'altro. In effetti, la relazione vera, questo lo diceva un filosofo, Roberto Mancini, la relazione vera siamo io, tu, e la verità che ci interpella. Se io e tu siamo due formalità, la verità non interpella nessuno. Ma se io e tu siamo due persone, nella loro interezza, la verità che è in mezzo a noi ci fa vibrare. La luce di questa verità che ci interpella ci fa vibrare, ci fa veramente vivere. E allora queste persone che vibrano riprendono il loro formidabile travaglio. E questo merita di essere offerto. Teilhard dice che Dio fa che le cose si facciano.
Sì, ecco, questi due, vibrare e travaglio, sono due termini importanti. Travaglio, sa quasi, ci sono delle lingue che... Il viaggio è questo, in fondo, no? Il viaggio. Ecco cos'è l'umana avventura. L'umana avventura è intraprendere questo viaggio verso il completamento, verso la costruzione di sé sotto questo sole, lasciandosi interpellare da questo sole. Quindi la vita come compito. Dio, ecco come dicevano, Dio fa in modo che le cose si facciano. L'energia c'è, il sole c'è. Allora la questione è una presa di consapevolezza. L'importante è prendere consapevolezza della propria vocazione, nel senso che noi siamo chiamati a questo. Dobbiamo svegliarci, dobbiamo accorgerci, prendere coscienza che la nostra vita deve essere un esplodere, un deflagrare in qualche modo per poter arrivare al compimento. Ecco, attraverso il nostro quotidiano, attraverso le cose che facciamo, nella consapevolezza che c'è questo attrattore, cioè questo sole, questa energia che ce lo permette, a patto che noi ovviamente scopriamo il nostro compito, se no rimaniamo semi che non potremo mai compiere.
Esatto. E se vogliamo, in questa linea, Teilhard, l'abbiamo detto prima, dice le profondità di un'anima ampiamente aperta alle forze che da tutte le parti della terra si eleveranno e convergeranno nello spirito, con la S maiuscola, dando quasi una linea di indirizzo, un orientamento, un'attrazione, come diceva Don Paolo quando parla di spirito come attrattore. Io proseguirei, beh, allora leggiamo un altro paragrafo.
Ecco, il testo che abbiamo dato ha una traduzione un po' leggermente diversa, ma ovviamente è un pochino più moderno forse.
Sì, va bene. A uno, o Signore, io vedo e amo coloro che tu mi hai dato quale sostegno e naturale gioia della mia esistenza. Ad uno conto anche i membri di quell'altra tanto cara famiglia che poco a poco, a partire dagli elementi più disparati, è stata riunita attorno a me dalle affinità del cuore, della ricerca scientifica e del pensiero. Più confusamente, ma tutti senza eccezione, io evoco coloro la cui folla anonima costituisce la massa innumerevole dei viventi, quelli che mi circondano e mi sostengono senza che li conosca, quelli che vengono e quelli che se ne vanno, e soprattutto quelli che in seno alla verità o attraverso l'errore hanno fede nel progresso delle cose e nel loro ufficio, nel loro laboratorio e nelle fabbriche oggi con passione inseguiranno la luce. Ritorniamo al tema della spiritualità del quotidiano. La Zarri ha scritto un libro di quel genere, questa teologa piemontese, diciamo così. Ma vediamo come Teilhard, tra l'altro, inserisce la ricerca scientifica all'interno di questa preghiera. È quasi incredibile. La ricerca scientifica cosa ha a che spartire con la spiritualità? Ma Teilhard all'interno della sua anima, delle sue sintesi, non trova niente di disdicevole nell'inserire all'interno di una preghiera la ricerca scientifica. Perché è ricerca di verità, se è guidata da onestà intellettuale. E la verità è una. Poi Teilhard evoca tutte le persone che ha conosciuto, riconosce di non essere esistente senza il contributo di tutti gli altri. Capisce, sa, dice di appartenere a una rete di relazioni. Ed è grazie a queste reti di relazioni che lui esiste e che può fare il suo cammino verso Dio. E dice queste cose nel deserto, dove non c'era nessun altro, ma dove la profondità dell'azione umana, il muoversi corale delle persone intorno a questo cammino verso lo spirito, è un qualcosa che è percepibile ovunque, questa appartenenza è percepibile ovunque, non si vive isolati, non si vive in solitudine, non si vive nell'indifferenza, ma si vive nell'accoglienza e nella condivisione, che sono vere in quanto animate da un gesto d'amore. E tutto questo genera questa fede. Gli uomini che hanno fede nel progresso delle cose e hanno fede nel progresso delle cose all'interno del loro ufficio, nel loro laboratorio, nelle fabbriche. E proprio lì, all'interno di questi ambienti, dice Teilhard, oggi con passione inseguiranno la luce.
Sì, a me ha colpito tantissimo, te lo dicevo già quando si parlava, di questo avere fede nel progresso delle cose, è bellissimo. E anticipa con questo, nella verità o nell'errore. Poteva dire nel peccato, è molto poco moralista, è bellissimo, Teilhard è molto poco moralista. Ecco, l'errore non il peccato, ecco, perché l'errore fa parte di questo essere in corso d'opera. In un processo, in un cammino, in un viaggio, l'errore ci sta, perché siamo in compimento, siamo in progresso, siamo. Allora siamo in questo gioco di luce ed ombra, no? Di verità e di errore. No? Ma non è questo l'importante. L'importante è avere fede nel progresso delle cose, in questo compiersi, in questo trasfigurarsi in fondo, no? E qui penso che il passaggio successivo sia proprio questo, no? Penso che Teilhard ci aiuti anche a fare questo passaggio, cioè a farci comprendere che la propria trasformazione, la propria trasfigurazione, il proprio cammino di compimento contribuisce alla trasfigurazione del mondo. Cioè il compimento di sé in qualche modo contribuisce a portare a compimento la storia, la creazione stessa, il mondo. Mi è venuto in mente un passo importante di Martin Buber, grande filosofo ebreo. Vi leggo in un testo divenuto famoso, Il cammino dell'uomo, e Buber scrisse: la prima opera da compiere è perciò iniziare da se stessi, ritornare a se stessi, questo si chiama conversione, per poi raggiungere gli altri uomini con la coscienza che un uomo autentico contribuisce alla trasformazione del mondo solo attraverso la propria trasformazione. E penso che ci sia una vicinanza, ecco, no? Questo progresso delle cose con il proprio lavoro semplice, banale, quotidiano anche, ma il mondo partecipa a questo. Ecco. Nessuno può dire io non c'entro, no? O cosa ha a che fare la mia vita o il mio quotidiano con l'andamento del mondo. Ecco, chi trasforma se stesso si compie attraverso l'opera solita, imbevuta di infinito in qualche modo, contribuisce al compimento della creazione stessa. Penso che sono intuizioni importanti.
Sì, mi viene in mente quel concetto che chi ha seguito questo cammino su Teilhard ormai conosce già bene, ma che è l'idea di fedeltà. Quindi la conoscenza non per la conoscenza o la conoscenza da agire come un potere sugli altri, ma la conoscenza come compimento e come fedeltà a ciò che noi siamo. Fedeltà perché è anche responsabilità nello stesso tempo. Noi siamo il prodotto di centinaia, di milioni di anni di evoluzione, di cambiamenti, di modifiche. Siamo il passaggio di soglia, perché nella specie umana, nella specie Homo sapiens sapiens, forse anche nei Neanderthal, non lo sappiamo, ma sicuramente nella nostra specie è comparsa il pensiero riflesso, la capacità critica. Non era mai successo prima. L'uomo non può essere infedele a questa cosa, perché in questo momento è il punto d'arrivo di un cammino dolorosissimo, complicatissimo, che ha portato all'emergere di questa meraviglia. Al punto che all'interno di questa meraviglia terrestre si è manifestato l'annuncio del Signore, perché erano i tempi maturi per entrare in relazione evolutiva con questa coscienza che andava diffondendosi sulla terra. E quindi, proprio come diceva Teilhard, questa fedeltà a questa capacità di consapevolezza. Non agire la nostra capacità di consapevolezza significa contraddire noi stessi, significa ricadere indietro nell'alienazione, significa sfigurarsi, come diceva Don Paolo, come uomini, ecco, e non esistere più.
Ecco, penso che negare un processo di consapevolezza e tradire se stesso, no? È un tradimento dell'umano. Fogazzaro diceva che noi non discendiamo dalla scimmia, noi ascendiamo dalla scimmia. Cioè il nostro compito è quello di toglierci, no? di elevarci. Allora se non intraprendiamo noi umani questo cammino attraverso la cultura, il lavoro, attraverso il pensiero, attraverso lo sforzo anche intellettuale, noi rimaniamo a livello delle bestie. Ecco. Allora il nostro compito, ecco, tradiamo la nostra evoluzione, tradiamo l'essere, l'umano, no? Quindi tradiamo il nostro compito è quello di ascendere dalla bestia. Rimaniamo bestie.
Rimaniamo bestie, sì. precisa o distinta, la cui immensità ci spaventa. Oceano umano, le cui lente e monotone oscillazioni incutono il dubbio sin nei cuori più credenti. Io voglio che in questo momento il mio essere risuoni del suo mormorio profondo. Tutto ciò che durante la giornata crescerà nel mondo, tutto ciò che diminuirà e anche tutto ciò che dimorirà. Ecco, o Signore, l'elemento che io mi sforzo di raccogliere in me per offrirlo a te. Ecco la materia del mio sacrificio, di quell'unico sacrificio di cui tu abbia desiderio. Una volta venivano portate nel tuo tempio le primizie del raccolto e il fiore del gregge. L'offerta che tu realmente attendi, quella di cui senti ogni giorno il misterioso bisogno per sfamarti e per dissetarti, è niente meno che l'accrescimento del mondo trascinato dal divenire universale. La tentazione, il pericolo, il terrore dell'alienazione, la moltitudine, i grandi numeri, l'essere spersi in mezzo alla folla, dove si è in tanti ma dove si è in nessuno. Eppure, io voglio che in questo momento il mio essere risuoni al suo mormorio profondo. Le grandi folle sono comunque portatrici di energie psichiche, sono portatrici di profondità, entrano in risonanza, producono climi culturali, producono aneliti e tensioni spirituali. Allora la folla non va letta come nemica, come pericolo, come alienazione, ma come si usa dire oggi, come opportunità, come ambiente fecondo all'interno del quale le relazioni e la rete tra le persone produce una risonanza integrale. E questa risonanza lui offre. Tutto ciò che durante la giornata crescerà nel mondo, quello che vi diminuisce e quello che vi muore, quindi tutta l'umanità nel suo muoversi, nel suo divenire. Ecco, o Signore, l'elemento che risuona in me e che io mi sforzo di raccogliere per offrirlo a te. Questo è ciò che fa Teia sacerdote. Sono cambiati i tempi. E qualcosa è cresciuto, un po' di intelligenza ha agito. 400 anni di scienza vera, da Galileo in avanti, questo ha cambiato delle cose. Allora, non più tanto il fiore del gregge e le primizie del raccolto, ma l'offerta che tu, Signore, senti, di cui tu, Signore, senti il bisogno per sfamarti e dissetarti, è niente meno che l'accrescimento del mondo trascinato dal divenire universale. Ma allora questi 4 secoli di scienza non sono stati in vano. Forse era proprio il disegno, forse era proprio la direzione che dovevano seguire gli uomini, per ampliare gli orizzonti, per avere più consapevolezza, per essere più limpidi di fronte al Signore e per potersi fare guidare da Lui nel momento in cui a Lui si donano con tutto la loro essenza, con tutti se stessi, nel momento in cui rimangono fedeli alla profondità di se stessi, come si diceva prima.
Penso che questo paragrafo dove che inizia con una volta trascinavano nel tuo tempo le primizie raccolto, una volta le divinità pagane erano sfamate, dissetate, felici dagli olocausti che venivano bruciati loro. Cioè loro, le divinità sniffavano proprio, no? Il fumo degli olocausti e si saziavano. E Cotillard dice: oggi io ho la consapevolezza che tu, Dio, Signore, ti sfami, ti disseti del mio compimento. No? Ireneo di Lione diceva: la gloria di Dio è l'uomo vivente. Questo. L'uomo vivente vuol dire l'uomo che matura, che intraprende questo cammino di maturazione sino al compimento di sé. Ecco dove la divinità si allietta, ecco dove Dio è felice, nella mia felicità. E la mia felicità consiste nel compimento di me stesso, di vivere con senso. Ma se io mi tradisco perché non intraprendo questo cammino, allora lì c'è, tra virgolette, la tristezza di Dio. E quello che nel Vangelo, ad esempio, in Giovanni, nel capitolo 4, quando Gesù incontra la Samaritana e le dice: io ho sete della tua sete. Bello, eh? Io ho sete della tua sete, cioè io, Signore, io Dio, in qualche modo, ho sete se tu manifesti la tua sete, perché se tu manifesti la tua sete di compimento, io posso compierla in qualche modo, no? In questo modo c'è un mio compimento anche, no? Per assurdo. E allora, ecco, penso che questo gioco anche, no? Sia molto bello. Un Dio che è felice della mia felicità, un Dio che è felice della mia felicità, del mio compimento. E Gesù non perde occasione nel Vangelo di gridare proprio a fare attenzione a che punto siamo, della nostra vita, cosa ne stiamo facendo della nostra costruzione, del nostro divenire e del nostro portarci a compimento. Cosa ne stai facendo? Stai attento. Questo continuare, questo invito continuo a vigilare, a stare attenti, a non dormire, ecco, Gesù torna tantissimo a questo, e proprio a questo riferimento, cioè a un farci attenti al compimento. Ma se vogliamo, molto prima di Gesù, quando Adamo dice Dio dice ad Adamo, Yahweh dice ad Adamo: dove sei? In Genesi 3, dove sei? Dove sei? A che punto sei della tua vita? Stai attento.
Ricevi, o Signore, questa ostia totale che la creazione, mossa dalla tua attrazione, ti presenta all'alba nuova. Questo pane, il nostro sforzo, non è di per sé, io lo so bene, che un'immensa disgregazione. Questo vino, il nostro dolore, non è purtroppo sinora che una bevanda dissolvente. Ma in fondo a questa massa informe, tu hai messo, ne sono sicuro perché lo sento, una irresistibile e santificante aspirazione che dall'empio al fedele ci fa tutti assieme esclamare: o Signore, rendici uno. E poiché, in mancanza dello zelo spirituale e della sublime purezza dei tuoi santi, tu mi hai dato, o Signore, una simpatia irresistibile per tutto ciò che si muove nella materia oscura, poiché irrimediabilmente io riconosco in me ben più di un figlio del cielo, un figlio della terra, salirò stamane con il pensiero sulle più alte vette, carico delle speranze e delle miserie di mia madre, e lassù, in forza di un sacerdozio che tu solo, ne sono convinto, mi hai conferito su tutto ciò che nella carne dell'uomo si prepara a nascere o a perire sotto il sole che sta spuntando, io invocherò il fuoco. Partendo dalle premesse che abbiamo messo finora, Teilhard si produce nel suo slancio mistico, perché conclude con il fuoco. Enzo Bianchi dice, parlando del Vangelo, questo fuoco è un fuoco trasformante. Ma Teilhard arriva a questo fuoco, fa questo percorso mistico, partendo da una bevanda dissolvente, da un'immensa disgregazione. Ma da questa irresistibile santificante ispirazione che fa esclamare: «O Signore, rendici uno». Sì, io parto dal molteplice, parto dal male, parto dalle cose disgregate, ma esiste questo anelito, questa aspirazione a diventare uno nel Signore. E tutto questo, questo anelito si realizza in mancanza dello zelo spirituale, della sublime purezza dei santi. Ma c'è questa simpatia irresistibile per tutto ciò che si muove dalla materia oscura, perché la materia comunque sa esprimere il suo stato vivente. La materia può diventare vivente, e nel momento in cui la materia, unificandosi in un processo di unificazione, diventa vivente, diventa una specie di antenna, permette il fluire dello spirito, permette il realizzarsi del progetto dello spirito, permette il diffondersi della consapevolezza. Perché Dio, l'incommensurabile consapevole, di questo ha bisogno, che la consapevolezza si diffonda e unifichi il molteplice, e che le cose tendano a Lui, che è l'attrattore. Ricevi, Signore, questa ostia totale che la creazione, mossa dalla tua attrazione, ti presenta all'alba nuova. Dio fa che le cose che si facciano, ma Dio attrae a sé, e nel momento in cui attrae a sé stimola le cose nel loro farsi e fa in modo, per via della sua attrazione, che dal molteplice esca qualcosa, e che da quel qualcosa esca la consapevolezza, e che attraverso la consapevolezza possa fluire il suo spirito, e attraverso questo flusso si abbia una trasfigurazione.
Si parla di pane e di vino. Il pane e il vino sono, è la materia dell'Eucaristia. Non si può fare Eucaristia senza pane e vino. Nei nostri altari, sui nostri altari, ed è importante che Teilhard la fa. Cosa vuol dire? Vuol dire che il pane e il vino non esistono in natura. Questo è importantissimo sottolineare. Non esiste il pane e il vino. Il pane è il prodotto finito di una storia fatta di lavoro, di sudore, di cultura, di sensibilità, di amicizia, di tutto. Dietro il pane c'è un mondo. Non è un caso che Gesù abbia preso il pane, perché dietro il pane c'è un mondo che si spalanca. Il vino lo stesso, non esiste il vino. Esiste una terra, esiste un lavoro, esiste una vita, esiste dei tagli, esiste un lavoro immane dietro a una goccia di vino. Ecco, tutto può diventare oggetto di trasformazione. Ecco, allora, il pane e il vino sono frutto della terra e del lavoro dell'uomo, si dice nell'Eucaristia. Con l'aiuto dello Spirito, con la funzione dello Spirito, con la forza dello Spirito, questo frutto di trasformazione vengono a loro volta ancora trasformati e diventano corpo e sangue di Cristo. Questo crede il cristianesimo. E il corpo e sangue di Cristo, nel momento in cui entrano in noi, diventa il nostro corpo e il nostro sangue, altra trasformazione. E poi noi, buttandoci nel mondo, ci faremo mangiare dalle persone che incontriamo nel quotidiano e avviene un'altra trasformazione. E penso che questo susseguirsi trasformazione sia splendido. Cioè, lì chi accetta di lasciarsi in qualche modo trasformare dallo spirito, dall'amore, chi si mette sotto questo sole, questa energia, allora si trasforma, si trasforma. Siamo tutti ostie, tutti. Siamo tutti ostie in trasformazione che nel momento nelle nostre relazioni diventiamo cibo per gli altri, ci diamo in pasto agli altri nel nostro quotidiano. E lasciandoci mangiare ci trasformiamo e ci compiamo. È vero, questo forse richiederà la morte, richiedere, no, morti quotidiane, perché lasciarci mangiare, distruggere, ci farà patire, ma è l'unico modo per essere trasformati e per essere compiuti, per realizzarci. D'altra parte il chicco deve morire sottoterra per conoscere Dio. E allora, ecco, questo è un altro aspetto secondo me molto, molto importante. Tutto può diventare ostia, tutto diventa sacramento, cioè presenza di Dio, se letto in questo aspetto, se letto sotto questa luce. Anche la creazione stessa, dice Paolo in Romani 8, la creazione stessa è in attesa di trasformazione, di trasformarsi fino al compimento. E noi facciamo parte di questo, di questa creazione.
Bene. È concluso primo paragrafo e quindi ricordiamo la poesia oppure
no, se c'è qualcosa potrebbe essere il momento di
c'è molto non c'è qualcosa molto c'è molti aspetti di mettere sicuramente almeno qualche giornata sicuramente il compimento, ecco, pensavo al compimento che tra i tanti argomenti noi che mi ha colpito, penso il compimento nostro e noi nati figli di Dio. In casa siamo figli di Dio, il nostro compimento essenziale sicuramente è quello di scoprire di essere figli di Dio. La consapevolezza di essere in ogni nostra azione, in ogni nostra parte, figli di Dio, quindi figli di un tutto, figli unici, e quello è il compimento principale, io credo l'unico, che noi abbiamo nella nostra vita, quello di essere consapevoli di questa grandezza, quindi di essere, non dico la blasfemia, ma divini in quanto figli di Dio. È il principale compimento, da questo poi sicuramente deriva il fatto di essere, di quando noi agiamo, siamo, agiamo influenzando, essendo influenzati dai nostri fratelli più prossimi, più lontani, facendo un giro torniamo a noi. Sicuramente il compimento è quello principale che penso io. Poi c'è anche il discorso della scienza, ma pensavo al discorso della scienza che ultimamente mi sta un po' lì. La scienza, quando è, la vedo un po' come un elastico, che ovviamente gli uomini hanno spinto verso l'ego negli ultimi 500 anni, poi partendo da Galileo, ma che con un paradosso ultimamente sta ritornando a molla. Mi penso alle scoperte della fisica, della microfisica, no? Che è andata a scoprire sempre più a fondo e scoprono che a un certo punto vanno a scoprire che la materia non si capisce da dove nasce, quasi da un momento misterioso, e quindi si riallaccia. Alla fine gli stessi scienziati, alcuni, scoprono che c'è quasi un mistero divino, magari qualcuno ovviamente, qualcuno no, però c'è un mistero sopra. E quindi quella scienza lì che voleva allontanarsi in qualche misura dalla parte misteriosa, mistica dell'uomo, viene accettata. Qualcuno dice no, qualcuno dice sì.
L'aspetto, secondo aspetto lascio a te, io mi fermo soltanto sulla prima, primo aspetto, questa sulla figliolanza, ecco, oso dire questo, nel senso che la figliolanza non ci viene regalata, ci viene donata. Quindi noi non, io credo, non sono io che lo dico, ma noi non nasciamo figli di Dio, noi siamo chiamati a diventare figli di Dio. Nel senso che la figliolanza non ci è regalata, ci è donata, ma se in qualche modo non ci compiamo attraverso l'amore per noi cristiani, ecco, attraverso questa indicazione che Gesù ci ha dato, ma Gesù stesso, e sarà sulla croce che in qualche modo, in piena consapevolezza, durata una vita intera, arriva a dire sulla croce, cioè il massimo dell'amore, il seme che esplode grazie a questo amore che va fino alla fine, che può dire tutto è compiuto. Possiamo dire che la figliolanza di Gesù di Nazareth l'ha acquisita massimamente sulla croce. Quindi la questione è la consapevolezza, allora. Diventare consapevoli di ciò che ci spetta, no? Come compito, perché la posta in gioco è altissima, è altissima. Quindi io penso che tutta l'azione anche missionaria, se vogliamo, della Chiesa in questo caso, è quello di dire, diventate consapevoli di ciò a cui siete chiamati.
Sì, io mi aggancio a quello che ha appena detto lui. Diventate consapevoli di ciò a cui siete chiamati. La scienza ha avuto il grosso problema di separarsi dalla magia e di trovare un qualcosa che fosse veramente vero, no? E quindi si sentiva chiamata a realizzare qualcosa che avesse a che fare con la verità e non con la favola, con l'immaginazione, col pressapochismo. In più la scienza di Galileo nasce in un contesto molto particolare, intanto è frutto dell'umanesimo, è frutto del Rinascimento, è frutto di un affrancamento, nasce in un contesto particolare dove bisognava misurare le parole, se no le fascine erano di pronte, con lo stoppino. E quindi è chiaro che è nata prima in difesa, ma poi in polemica, e poi cercando di aprirsi uno spazio, e poi, no? Ed è stata una scienza che si è comunque affidata a un metodo, e qui siamo a Cartesio, a un metodo certo che potesse dare delle evidenze, no? Allora il metodo scientifico di prova ed errore funziona quando applicato in luoghi, in laboratori, in stati diversi, produce i medesimi risultati. Allora questi risultati cominciano ad avere a che fare con la verità. Sono verità? Lo scienziato dice, io non scopro la verità. Lo scienziato dice, io ho scoperto un punto d'appoggio che con Popper è falsificabile. Io sono vero scienziato nel momento in cui le mie scoperte lasciano aperta la possibilità della falsificazione, cioè è possibile trovare, grazie a queste scoperte, per venire delle scoperte che aprono degli orizzonti ancora più ampi di quelli che avevo aperto fino a quel punto. E all'interno di questi orizzonti ancora più ampi, la mia scoperta può essere o un caso particolare, può essere contraddetta e quindi abbandonata, o può diventare un tassello di questo quadro decisamente più ampio. Allora questo modo di procedere ci permette di decodificare, vorrei dire la complessità, ma perché la verità è semplice ma è complessa nello stesso tempo, comunque di decodificare delle piccole fette di verità, perché la verità tutta intera, il bagliore scintillante della verità tutta intera, non è di questa terra. Se vogliamo un esempio tratto dalla scienza, voi sapete che in questi giorni un particolare telescopio che indaga l'universo, un telescopio spaziale lanciato dall'ESA, l'ente spaziale europeo, è un telescopio che indaga il cielo, l'universo, secondo i raggi X. Il telescopio Hubble, che anche lui un telescopio spaziale, indaga il cielo nella luce visibile, quindi percepisce le radiazioni della luce visibile e ci fa vedere le stelle. Questo telescopio invece analizza l'universo guardando la radiazione X. Ora, guardando questa radiazione X, sono venute fuori le prime piccole evidenze della materia oscura. La materia oscura insieme all'energia oscura si pensa che costituisca circa il 92-93% dell'universo. L'altro 7-8% è per il 3, forse 4% la materia ordinaria come la conosciamo noi. Per l'altro 4-5% è l'energia che conosciamo noi, tutto il resto è roba oscura, cioè invisibile ai nostri mezzi e ai nostri strumenti. Quindi che caspita di verità noi pensiamo di avere nelle nostre mani. E buona grazia se riusciamo a capire qualcosina mano a mano. Ma la scienza non è tutto rose e fiori. La scienza, per poter capire qualcosa della natura, ha attuato all'interno del suo metodo il processo di oggettivazione, cioè lo scienziato si è messo a guardare la natura in terza persona. Io sono fuori, io sono neutro, non appartengo all'esperimento e lo guardo da fuori. L'esperimento, la natura, il fenomeno che io indago è oggetto delle mie indagini. E come ogni bravo bambino, gli oggetti che sono nelle mie mani io li smonto per vedere quali sono i pezzi. Ed ecco il riduzionismo. Il riduzionismo scientifico e l'oggettivazione della natura ha prodotto dei risultati clamorosi. Ma oggi ci stiamo accorgendo che se il riduzionismo è una condizione necessaria, sicuramente non è una condizione sufficiente per capire la realtà che ci sta attorno. E allora torniamo a Teilhard con la complessità. Teilhard è il teorizzatore della legge di complessità coscienza. Teilhard dice che da un processo di complessificazione è potuta scaturire la cerebralizzazione che, secondo i dati paleontologici, è inoppugnabile, e dalla cerebralizzazione è emersa la consapevolezza, la coscienza di secondo livello, che è quella che abbiamo dentro la nostra testa. Ora, proprio nei nostri anni, vogliamo dire dal 2000 in avanti, le teorie sulla complessità si sono fatte strada, si sono fatte spazio, e oggigiorno la ricerca e la scienza è orientata verso una visione olistica, anche perché ci si è resi conto, proprio con la fisica delle alte energie, che non è vero che io, osservatore, guardo l'esperimento in terza persona, perché nel momento stesso in cui lo guardo lui si modifica, proprio in conseguenza del mio sguardo che ha sottratto energia, che ha... E questa è la... Esatto, è la meccanica quantistica questa. Quindi c'è qualcosina di più della scienza che c'è stata finora.
Io mi stavo diciamo dalla posizione, per semplificare proprio all'osso, come si usa adesso dire del pesciolino nel mare, che cerca il mare, no? Il pesciolino gira, cerca il mare, la vita visto il mare. Allora, la scelta del paradosso è quello che lì, allora, a volte fa le cose buone, però questo per collegare quello fatto che siamo figli di Dio, abbiamo competenza, come dicevo.
Sì, in effetti...
il paradosso è quello che
certo, certo, però, certo.
Sia il mare che il pesciolino sono appunto compimenti dell'opera divina.
Sì, sì.
Olisticamente poi si è appena preso almeno il mio...
si dice che l'universo è un computer quantistico che elabora se stesso. Vi prego di prendere la frase così, ma ci sono i libri che lo dimostrano. Nel momento in cui elabora se stesso, elabora della complessità, e a furia di elaborare se stesso ha prodotto la consapevolezza. Quindi la biosfera è consapevole, perché al suo interno è emersa la consapevolezza, che sia dentro la nostra testa o dentro delle altre, ma dalla biosfera, qui sulla Terra, cioè da questa Terra, per dei processi che sono durati miliardi di anni, è emersa la consapevolezza. Quindi l'universo, elaborando se stesso, ha prodotto la consapevolezza. Ma all'inizio era il Verbo, e il Verbo ha detto, si può ipotizzare che abbia detto l'universo produci la consapevolezza, dati da fare? E allora il Verbo ha messo tutte le condizioni perché l'universo al suo interno lavorasse e potesse ricongiungersi col Verbo, che aveva bisogno di un'espansione di consapevolezza. Siamo sul filo del mistero, eh?
Un atto di fede. Vero.
Siamo lì. Però la logica potrebbe dire, ma che non sia stato così. E San Giovanni lo trovò molto affascinante.
Ma la logica è un frutto dell'uomo.
C'è qualche altro...
C'è una visione della natura di Tela, mi sembra abbastanza ottimistica, no? Lei, Don Paolo, citava... La natura diciamo geme, travaglia, anzi lei ha detto solo travaglia, però San Paolo parla di natura che geme, travaglia nel peccato, e quello io non ce lo vedo nella posizione di Della. Poi io non saprei magari dove metterlo, però mi sembra un punto che non riesco a conciliare.
Qual è la citazione?
La natura geme, travaglia nel peccato, in attesa.
Ma non c'è nel peccato, non c'è questa parola. Fino adesso la natura, la creazione c'è.
No, però il concetto entro il quale viene citato questo è l'idea del peccato che si è steso tutta la natura, no? Il peccato di Adamo, la natura che è stata in qualche maniera condizionata dal peccato.
Ma io penso che non questa visione marziocentrica bisogna aspettare per Agostino perché venga fuori, ecco, non è tanto paolina, ecco, quindi per questo che faceva piacere che Teilhard parlasse, ecco, no, parlasse di errore, cosa diceva, e non tanto di peccato, ecco. Ma non calcherei la mano su Paolo, ecco, di questa visione.
Neanche io lo farei, però mi trovo con queste cose liberali.
Ma alla fine questo bel viaggio in Cina, essere conquistato a caro prezzo, scrivendo dei commenti molto privati sul peccato originale. Tejani è così che è riuscito a trovare un passaggio in Cina. Perché è lì il punto di svolta. E quello che a me piace chiamare la spiritualità del peccato, la spiritualità della colpa e la spiritualità della consapevolezza. Il punto di svolta è proprio lì, attraverso il peccato originale, attraverso questa comparsa di consapevolezza e attraverso questo compito di fedeltà a se stessi, per realizzare se stessi. Non questo compito di richiesta infinita di perdono e di strisciamento sul pavimento, ma un uomo che è in grado, degli uomini che sono in grado di stare in piedi da soli e di iniziare un cammino di relazione con Dio, ma non perché sono dei megalomani mai più finiti, ma perché è Dio che a un certo punto ha scelto di venire dagli uomini, che devono essere in ascolto per percepire il Dio che viene. E nel Vangelo questo strano Dio è venuto a dire a questa piccola muffa che è sulla superficie di questo piccolissimo pianeta invisibile, è venuto a dire: vi chiamerò amici, non più servi, ma vi chiamerò amici. È lì il punto di svolta. Il nostro cervello è diviso in tante aree. Ci sono quelle grosse, due emisferi che si vedono bene, c'è il talamo, c'è il diencefalo, c'è l'ipotalamo, c'è un sacco di cose. Ma ci sono, all'interno dei nostri due emisferi, ci sono tantissime micro aree, tantissime mappe, ognuna delle quali fa un suo lavoro. Ma il nostro cervello funziona e diventa una macchina meravigliosa perché queste aree si integrano tra di loro. Allora l'universo diventa una macchina meravigliosa se è dotato di una molteplicità di coscienze che sono uniche ma integrate tra di loro e tra di loro lavorano e hanno bisogno dell'energia di Dio e dell'energia dell'amore per poter integrarsi e lavorare tra di loro. Ma la bellezza dell'universo è l'unicità della persona che si integra con le altre persone per entrare nell'unità con Dio. E allora la prospettiva non è pentiti, perché pentiti e offri sacrifici non c'era bisogno di Gesù che venisse sulla terra, a mio modesto avviso, poi Don Paolo mi dirà se sbaglio oppure no. Perché per andare davanti a una statua di terracotta o nelle popolazioni più ricche anche d'oro, se vogliamo, l'ha fatto l'uomo da quando ha cominciato ad avere un minimo di lume della ragione. Si è sempre sentito colpevole l'uomo di fronte alla divinità che si costruiva da solo. E ha sempre offerto sacrifici. Il capovolgimento dell'annuncio, a mio avviso, è quello di chiamare amici. Lavoriamo insieme, camminiamo insieme, è una prospettiva completamente diversa. Però 80 anni, 90 anni fa valeva un viaggio di andata in Cina.
Sì, io penso anche se si approfondiscono queste cose con un po' di attenzione, di umiltà e di intelligenza, va da sé che non possiamo pensare che all'origine di noi ci sia una colpa, un peccato e una colpa originaria. Cioè c'è un amore originante e c'è una chiamata al compimento di sé, in qualche modo. Noi siamo chiamati a diventare noi stessi. Il peccato, che cos'è quello che noi abbiamo imparato a chiamare peccato? È un tradimento, e questo tradimento al voler compierci in pienezza. Cioè ogni volta che interrompiamo in noi questo cammino di accrescimento, di compimento, quello è il peccato. Il peccato è un tradire l'amore, in qualche modo. se questa energia, questo sole, questa luce che mi per questo attrattore, che mi chiama a diventare me stesso, ma io pongo resistenza a questo, questo è il peccato, è un rinunciare al compimento. Ma vedere tutto questo all'origine di una storia non tiene più. E Gesù in qualche modo questo, ci pensavo proprio oggi, no, per un altro lavoro, è splendido vedere che ogni volta che Gesù ha di fronte una fragilità colpevole anche, quello che dice è vai, vai, va, sempre va. Ma questo va vuol dire apertura, io ti do la possibilità di tornare a compierti. Il peccato, il male, ciò che tu hai compiuto ti ha bloccato, ti ha legato, questo legare e sciogliere è importantissimo, e non vuol dire, non c'entra nulla con legare e sciogliere del sacramento della riconciliazione, questa è un'invenzione che è stata fatta molto più tardi, ma legare e sciogliere vuol dire che noi abbiamo il potere di legare l'uomo e di legarci, e quindi impedendoci in questo compimento, e ciò che possiamo è scioglierci e sciogliere le persone perché possano giungere alla pienezza. Questo è legare e sciogliere, e Gesù è venuto a sciogliere e non a legare.
Io penso una cosa, che secondo me la grande sfida del cattolicesimo di questi anni, i prossimi anni, sarà il fatto di dover far credere alla gente che noi siamo chiamati in qualche modo a vivere la vita stessa di Dio, quindi essere in qualche modo divinizzati. Abbiamo impostato il cristianesimo come una morale, questo è stato deleterio, il cristianesimo è una mistica, quindi torniamo al fatto di Dio. Quando padre Bassotti predicò l'esercizio Paolo VI, disse: lei è una grande divinità in quanto Papa, ma una divinità ancora più grande in quanto battezzato, perché è figlio di Dio. Noi dobbiamo portare gli uomini, figli del Figlio, a riuscire ad alzare la gente verso questa meta. Molto probabilmente il cristianesimo è vissuto sempre con la paura del peccato, non facciamo questo, ma una morale dell'Antico Testamento, e la morale del Nuovo Testamento non è ancora stata recepita dal cattolicesimo. Ci vorranno anni, ci vogliono uomini come Teilhard de Chardin, che sono stati in qualche modo profeti, però penso che non sia ancora passato, c'è stato il Concilio Vaticano II, ma a 50 anni dopo siamo guardati, ci vorranno 100 anni per recepire il Concilio. Quindi penso che questa sia la grande sfida, far vedere la bellezza, la pietra del cristianesimo. E tagliare questo è stato un gigante, no? Quindi questa sarà la grande sfida del futuro.
Sì, ancora una volta la presa di consapevolezza. Una presa di consapevolezza. Bene, possiamo avviarci verso la conclusione. Penso che, ed è solo un paragrafo della Messa sul Mondo questa, la prima di quattro, fra 15 giorni Gianluigi continuerà il percorso secondo un calendario che è stato stilato, e poi ancora una volta successiva per un mese, quindi noi ci troveremo con questa formula fra un mese e mezzo,
sì, all'incirca,
più o meno, sì, comunque c'è il calendario. E qui penso che possiamo, prima della preghiera finale, fare questo gesto simbolico. Ma abbiamo bisogno di simboli, noi siamo creature che hanno bisogno di simboli, no? Di segni, e allora questo in qualche modo accendere il lumino al cielo che è posto lì, in qualche modo è una presa di consapevolezza, cioè è nostro che il lumino, quindi noi abbiamo dentro la luce, abbiamo dentro questa energia, abbiamo dentro questo centro vitale, che però andando qui ad accenderlo e diventiamo consapevoli a cosa siamo chiamati, a farci luce, e Tillerson diceva: dentro di me c'è una sorgente che molte volte è coperta da pietre, da sabbia, io ogni tanto devo tornare a farla respirare, a togliere, no? questi residui perché possa tornare a generare, ecco, no? A essere dissetante. Ecco, allora un po' questo, una presa di consapevolezza di quello che ci portiamo dentro, ecco, con questo piccolo gesto. siamo poi lasciati anche sulla